Sabato 12 settembre 1981, presso casa di Emma.
1924. Fino a questo momento non avete domandato cosa alcuna nel mio nome. Domandate, riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. E adesso qui il conto è cercare di capire questo che dice Gesù. Fino a questo momento non avete... Ora, lui lo dice ai suoi apostoli, ad apostoli che avevano lasciato tutto, sostegno di dire, noi abbiamo lasciato tutto, per venire di te. Eppure, dopo anni che erano con lui, si sentono dire da lui, fino a questo momento non avete domandato cosa alcuna nel mio nome. Ora, non è mica che lui adesso li rimproveri, perché loro non potevano domandare nel suo nome, perché per domandare nel suo nome devono arrivare a Pentecoste. In quel giorno domanderete veramente il mio nome. Ecco, quindi li sta educando e nel stesso tempo ci fa capire come tanta nostra preghiera che noi crediamo di fare, ecco, non è fatta nel nome del figlio. Per fare il nome del figlio bisogna arrivare.
Sì, io avrei detto fino adesso siamo ancora rimasti nel pensiero del nostro io. Però anche
e non
quando,
potremo uscire dal pensiero
anche
nostro io.
Quando noi chiediamo ancora sempre in un pensiero del figlio inquinato, diciamo così,
sì, sì,
perché c'è sempre del nostro io anche lì. Anche quando noi chiediamo Dio, concedimi di arrivare alla Pentecoste, concedimi lo tuo spirito, eccetera, ed è una cosa buona, non è mica che Dio lo rigetti, però Dio pretende che siano solo parole.
Dio ci forma.
Pretende proprio che
ci forma l'anima alla vera attesa.
Una parte attiva nostra in questo senso. Cioè che non ci sia solo la parola, ma le opere anche da parte nostra.
Cioè Dio ci sta formando, come diciamo la domenica, vero? A diventare quell'unico pensiero, quel tutto pensiero, perché soltanto diventando tutto pensiero di possiamo, ecco, conoscere la sorgente di questo pensiero qui. Ma fin tanto che i nostri pensieri sono molteplici, sono inquinati, ed essendo inquinati non possono ricevere. Nella molteplicità non si può ricevere, ci vuole la semplicità di pensiero. Ora, quanto più il nostro pensiero diventa semplice, tanto più diventa capace di ricevere, quindi la sorgente del pensiero stesso. Capiverso o no?
Ecco, dice, fino a questo momento non avete domandato nulla il mio nome, lei ha spiegato perché bisogna arrivare alla Pentecoste per poter chiedere veramente nel suo nome. Ma poi dice, domandate e riceverete, cioè sottinteso domandate il mio nome, ma sono mica ancora arrivato alla Pentecoste. È un'esortazione, diciamo,
sì,
che serve dopo.
Sì, ma appunto lui sta preparando la Pentecoste, capisci? Infatti quindi quel giorno non mi chiederete, ecco, domandate e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa, cioè ci fa capire che ci sta preparando per una gioia completa, e la gioia completa sta proprio lì, nello scoprire il nostro tutto. E nel...
Il nostro tutto, nello scoprire?
Colui che è tutto per me, no?
Il nostro tutto.
Chi è il nostro tutto?
Il nostro tutto.
Sì. No. Ah, capito.
Che si è ridellata,
no? No, non l'avevo capito.
Sì,
quindi questa esortazione domandate e riceverete.
Sottinteso,
per il dopo.
Sottinteso nel suo nome, ecco. Capisce? Quindi, mentre dice, fino a questo momento non avete domandato nulla, domandate e riceverete, no?
Ecco. Ma non siamo ancora capaci per domandarlo.
Sì, ma in quanto però ci esorta, naturalmente ci invita a cercare questa capacità. Forma è la parola stessa di Dio che forma noi il problema.
Ecco.
Noi credevamo di credere e il Signore parlando ci fa capire che noi non crediamo. E intanto forma noi, non dice mica tu non credi per escluderci, no? E anche tra coloro che mi ascoltano molti non credono. Ecco, perché? Perché c'è la possibilità di illuderci. Ah, dice, io ascolto, di tanto in tanto mi fermo a ascoltare la parola di Dio, eccetera. Quindi io ho la fede. E il Signore che certamente mi dice, no, tra coloro che credono, tra coloro che ascoltano, ci sono quelli che non credono. Allora, ecco, mi ammonisce, guarda che se tu credi di credere soltanto perché mi ascolti, ecco, puoi appartenere a quella. Ora, questa ammonizione a parte della parola di Dio, vede, ci invita, è una critica che gli fanno, ma non per condannarci, ma per purificarci. Quindi è tutto un lavoro di purificazione per formarci a quella capacità di ricevere, perché altrimenti noi siamo nell'impossibilità di ricevere. Dico, se, ho detto molte volte, se il nostro amore è incostante, certamente non può ricevere colui che è l'amore, perché l'amore vero, per essere ricevuto, richiede costanza, richiede fedeltà. Se io mi fermo ad ascoltare soltanto, 5 minuti e poi dopo scappo, non posso arrivare certamente a capire quel discorso che richiede 5 ore. E se anche moltiplico i 5 minuti, ma ogni 5 minuti dopo scappo, io non concluderò mai niente. Perché mi fermo lì, ma dico, ma guarda che per quell'argomento ci vuole 5 ore. Fintanto che tu non ti decidi a fermarti per 5 ore, tu, noi sempre 5 minuti e poi scappiamo, 5 minuti scappiamo, 5 minuti scappiamo, non arriviamo e non concludiamo mai niente. Allora, il figlio di Dio, incarnandosi, viene per formarsi. Ora, siccome come dico, oh ma io ascolto 5 minuti, quindi 5 minuti oggi, 5 minuti oggi, se no faccio 5 ore. No! Per arrivare alla conclusione ci vuole 5 ore di filato. No, perché i 5 minuti, anche se sommano a 5 ore, tu non arriverai mai alla conclusione. Perché ogni tutte le volte che tu ricominci con i 5 minuti, ricominci sempre da capo. E non arrivi mai, sono sempre 5. Quindi non sono che i 5 minuti si sommino e diventano 5 ore. Tu magari, capisci, la somma però non conclude. Ora, noi siamo in quella situazione lì. C'è un certo discorso di Dio che richiede 5 ore e noi ci vediamo sempre 5 minuti.
5 ore di silenzio.
Capisci? Ecco. Capito? 5 secoli.
C'è tutta l'eternità, non avevi la infinita.
No, l'eternità c'è in quanto uno ottiene Dio. Non è l'eternità, un'eternità di attesa, per Dio è un inferno. Non è l'eternità. L'eternità è il possesso di Dio.
Solo quei pochi miliardi di anni.
Per fortuna che dopo la morte gli anni non contano più come adesso.
Appunto come in colonia, appunto dubbio.
Il Signore ci sta formando.
E ci sta formando dicendoci, finora non hai chiesto nulla nel mio nome. Domanda e otterrai. Adesso in questo... Questa parola qui, anche questa è formazione, no?
Questo ci ricorda lo sforzato.
Sì.
Cioè, sforzati di capire cosa vuol dire domandare il mio nome.
Certo.
Comincia a desiderare almeno di...
Certo.
Ma dicendo così fa piacere, altro che...
Perché fa piacere?
Fa piacere perché uno... Vede che non viene mai in cuore nel modo giusto.
No, un momento. Se Gesù dice, finora non hai mai chiesto, non hai mai pregato il mio nome, ecco, non è per farmi tacere o per dire, per farmi partire. Se io penso a me stesso, allora parto, che sto offeso. Ma questo è un pensiero di Dio.
Partire no.
No, ma nel pensiero di Dio, capisci? Cioè, finora, quindi, vabbè, sai, le cose sono troppo difficili, me ne vado. No, ecco, no. Cristo non parla per scacciarci, lo vedremo poi domani, ma l'argomento è quello, volete andare anche voi, però non lo dice mica per farci andare via, lo dice perché noi restiamo. Quindi lo stesso, lui dice, finora non avete mai chiesto nulla in mio nome, non dice perché noi offesi, dice, tanto io non sono capace, no, perché noi impariamo, perché noi impariamo, perché noi ci preoccupiamo di capire cosa vuol dire pregare nel suo nome? Perché finora io non ho ancora capito pregato. E non ho pregato perché non ho ancora capito cosa vuol dire pregare nel suo nome. Quindi abbiamo sempre questo sforzo, quella parola di Dio che ci sforza, ci impegna. Ecco per cui dico la vera preghiera diventa dedizione. E dedizione. Perché la parola stessa di Dio ci impegna su cose che ancora non vediamo, che ancora non capiamo. Però richiede da parte noi, nostra, per cui per arrivare a capire quello che ancora non capisci, ecco, devi superarti, cioè devi lasciare tutto quello che attualmente capisci e devi dedicarti a quello che ancora non capisci, con la speranza, perché è la parola di Dio che te lo dice, e se te lo dice è perché te lo promette. Quindi sulla parola di Dio io mantengo la speranza, però mi avventuro, Mi avventuro verso un paese che ancora non so, che ancora non conosco. Quindi mi avventuro in ciò che non capisco. Qui mi sta dicendo, non hai mai domandato cosa niente. Io non capisco cosa vuol dire. Però mi impegno a capire, perché è parola tua. Ecco, allora uno fa la parola. Si fa la parola, e proprio in quanto uno si impegna, si dedica in ciò ancora a cui attualmente ancora non capisce. Capisce? E allora dedicandoci diventa, è fatto capace. Ecco, diventa, capisce?
L'uomo è stato creato per una cosa sola, per conoscere Dio, conoscere chi l'ha creato. Cioè, fin tanto che c'è la sua mente, la mente, il mio pensiero, non so, quando è preso 24 ore su 24, da questa preoccupazione in senso buono, insomma, cioè, è logico che io non chiedo il suo nome, cioè chiedo, ecco, quei 5 minuti, l'ora, le 2 ore, non so.
Sì, sì, certo. Ecco,
non so se è quello.
Sì,
che...
sì, non ho avvertito.
Che io non
vivo la deve diventare una totalità. Ecco. Deve diventare una totalità.
La
perché
è quella, lui mi ha creato per quello. Che certo. Poi io abbia lavoro, io, ma quello.
Deve essere tutto assorbito.
La società che ha portato queste cose. Lui non mi ha chiesto questo. Lui oggi mi chiede, mi dice tu.
Beh, io dovessi tradurre. Direi che Dio fa tutto lui, ma vuole che noi gli andiamo incontro, non lo so. Vuole che noi ci sforziamo proprio.
Sì, pure come se dovessimo. Ma anche questo sforzo è un dono suo.
Sapendo che fa tutto lui, che ha anche la possibilità di sforzarsi se lo da lui, ma vuole che ci sforziamo come se dovesse dipendere da noi. Sapendo che non dipende da noi.
Dipende da lui.
D'accordo, perché però vuole questa nostra tensione.
Ah, certo, perché deve essere una purificazione di dedizione, capisci? La purificazione vuol dire totalità, pensiero puro, donato.
Perché corriamo sempre il rischio di dire, beh, fa tutto lui, mi seguo qui e vado avanti come prima, lui tanto è poi lui che fa.
Certo fa tutto lui, certo fa tutto lui. Però richiede questa convinzione in noi che fa tutto lui, e è lì che richiede molto sforzo, perché noi sappiamo che fa tutto lui, però, capisci, e abbiamo la sensazione di fare tutto noi, poi se noi dover fare.
La purezza dell'uomo, insomma, quando la creatura nasce, con il bambino è puro, e noi dobbiamo tornare lì, che non c'è niente da fare. Anche se noi abbiamo tutte le nostre faccende da fare, finché non torniamo lì,
infatti il bambino
è di pensiero, cioè inutile che il bambino va contro la società. Ma...
Il bambino è uno che riceve tutto, si forma ricevendo.
Tu dici, io ti ho creato così, tu, andando avanti negli anni, con tutte le tue, insomma, con le vostre crostazioni, ma se sei arrivato ad essere impuro, devi tornare lì, quindi.
Sono tornati come bambini.
Ma questo bambino è proprio. Il bambino è praticamente è tutto sguardo, tutto orecchi. Cioè
che vuol capire, non è solo che riceve.
Che vuol capire, sì, ma il capire è un ricevere per lui, capisce? È un ricevere. E invece, in un certo momento, nella nostra vita, noi siamo inquinati dal nostro fare, dalle nostre opere, da quello che dipende da noi, capito? Quello che facciamo noi. È quello che ci inquina e confonde. Per cui non siamo più, ecco, ricezione. A un certo punto diventiamo, talvolta che dico, l'uomo vecchio è un essere che è incapace a ricevere, non riceve più, è chiuso ormai, è solo più capace a parlare di sé, vero? Ma non è più aperto a ricevere niente d'altro. Ecco, lì abbiamo l'uomo vecchio, che è proprio l'opposto del bambino. Il bambino è tutto ascolto, è tutta apertura, quindi riceve tutto nuovo. L'uomo vecchio non è più capace di ricevere niente. Quindi vivesse anche miliardi di anni non riceve più, non si muta più, perché la condizione per cambiare è ritornare bambini. Per ritornare bambini bisogna superare tutto il nostro mondo, cioè quel mondo che dipende da me, che ho fatto io. E il vecchio invece, l'uomo vecchio parla sempre, oh, mi lo fai su sì, mi lo fai su là, mi lo fai sempre, ed è tutto io, è quello che gli impedisce di ricevere.
Sì, ma anche noi che cerchiamo di non più parlare tutto io, siamo ancora tanto inquinati.
Ah, ma certo, questo è un lavoro di purificazione fatto fatto dalla, se restiamo a contatto con la parola di Dio, perché ci purifica, ecco lì, vedi, non siamo noi che ci purifichiamo, no? Ma è la parola di Dio, se restiamo a contatto, perché chi ci lava è Lui. Però bisogna restare, ecco. La cura del sole, ma io devo però mettermi al sole. Il sole, ecco, mi annerisce, però io devo espormi al sole. La parola di Dio mi lava, però io devo restare a contatto con la parola di Dio. Allora ecco che la parola purifica, ci purifica l'intenzione e poco per volta ci forma, parlandoci di cose che ancora non capiamo. Ma proprio in quanto ci parla di cose che ancora non capiamo, ci impegna a questo superamento continuo.
Qui siete puri motivo delle mie parole.
Sì, sono le sue parole che ci purificano, che ci lavano. Purificare cosa vuol dire? Che rende semplice l'intenzione, rende semplice lo sguardo. Per cui uno guarda, so, è perché dipende tutto da... Allora, ecco, il bambino dipende tutto da... Per quello diventa, capisce, è puro ed è capace di ricevere, perché dipende tutto da... Invece l'uomo maturo, l'uomo vecchio, dipende tutto da se stesso. È sommesso, mi dà una fede, ecco, è pieno del suo io. E questo lo rende incapace di ricevere. Andiamo al versetto 25.
Ma affinché la vostra gioia sia completa... E presuppone già una gioia iniziale, quella completa, mentre prima invece parlava di tristezza che precede quel giorno. Ecco, allora cosa vuol dire quella gioia completa? Presuppone che prima ci sia altra gioia che non è completa?
No, ma cioè, dunque, la gioia, dunque, facciamo una distinzione. Se abbiamo la situazione di tristezza, perché il mondo gioirà e voi sarete tribolati.
Sì.
No? Perché? Tribolati perché? Ma perché non siete arrivati sull'altra sponda?
E dovete morire al vostro io.
Ecco, uno è a metà strada. Quando è a metà strada, capisci? Perché di qua non è più, dall'altro non è arrivato, e li tribola. Naturalmente quelli che sono tutti su una sponda, quelli sono felici, insomma, perché non si sono ancora impegnati ad arrivare all'altra sponda. Ora, lui ci fa capire che la gioia, e nessuno avrà più il potere di rapire la vostra gioia, nascerà quando vi vedrò di nuovo. Il che vuol dire che la nostra gioia è data dall'incontro con l'altro. Quello è l'incontro, no? Ora, questa è la gioia. È la gioia fondamentale. La gioia fondamentale è data dall'incontro con l'altro.
Che sia solo a Pentecoste.
Che sia solo a Pentecoste. Cioè, che sia con la scoperta dell'altro. Ma già, ad esempio, non so, per gli apostoli, ad esempio, l'essere con Cristo, il verbo incarnato, era già gioia. Non so, quando si vuole bene tra amici, trovarsi tra amici è già gioia. Perché è sempre... Perché la presenza è già un segno di Dio. E quando, non so, tra amici uno scompare, uno muore, l'altra c'è tristezza. Perché? Perché è mancata una presenza. Come rende? Ecco, quindi quello ci fa capire che la gioia non dipende da noi. La gioia ci viene sempre dall'essere con un altro. Infatti noi siamo fatti non per essere soli. Purtroppo, di fronte, niente purtroppo, è così. Nella verità, non è l'altro che possa darmi gioia, sul piano del sentimento, eccetera, ecco, gli amici, eccetera, danno gioia, ma nel campo dei veri problemi, come ad esempio nel campo della morte, del sofferenza di io, noi siamo sempre soli. Non c'è nessun amico, non c'è nessun parente, eccetera, quando capite che possa...
C'è solo Dio.
C'è solo Dio, noi siamo soli. Di fronte a Dio noi siamo soli. Non c'è nessun gruppo, non c'è nessuna associazione, non c'è nessuna chiesa, eccetera, che possa supplire, capite, questa solitudine. Di fronte a Dio siamo tu per tu e siamo soli. Questo per farci capire che fin tanto che non troviamo la presenza di Dio, e noi saremo in questa tristezza, perché la vera gioia ci viene data dalla scoperta della presenza di Dio. Ma la scoperta della presenza di Dio è un inizio di gioia. Perché lo Spirito, venendo in voi, vi condurrà a vedere la verità totale, cioè vi condurrà a vedere la presenza di Dio in tutto, e quanto più noi scopriremo la presenza di Dio in tutto, tanto più questa gioia diventa completa. La gioia completa vuol dire scoprire la presenza di Dio in tutto, perché la nostra gioia, diciamo, è incompleta, se possiamo dire incompleta, quando vediamo Dio o la presenza di Dio in certe cose e non in altre. Perché abbiamo detto che la gioia è data dalla presenza. Quindi quando c'è assenza c'è tristezza. No? Quando c'è presenza in qualche cosa c'è gioia lì e non là. La gioia completa è quando si può essere sempre con lui in tutto, per cui non c'è più niente che ci possa far trovare soli, ecco, con lui assente, affinché dove sono io siate anche voi. Lui è in tutto, perché tutto è opera sua, e se noi abbiamo la possibilità di essere là dove lui è, la nostra gioia diventa completa. E allora lui chiede, lui invita noi a chiedere di vedere la sua presenza in tutto, perché così noi otterremo una gioia completa.
E che conseguenza di questa preghiera nel suo nome?
Sì, bisogna capire però che la gioia, perché Signore dammi la gioia, Signore ti dà, e che fischi, perché la gioia anche lì dipende, devi capire ciò da, il rispetto dei valori. La gioia dipende dalla presenza. Allora, non cercare la gioia, cerca la presenza di Dio, otterrai la gioia. Ma se tu cerchi la gioia e non la presenza di Dio, ma perdi uno, perdi l'altro.
Ma poi la gioia senza presenza non è...
Ce lo tocchiamo con mano, sul giorno noi non riusciamo a rimanere tanto, cioè proprio a pensare tanto. Cioè per me pensare, cioè dialogare durante la nostra giornata, la sera, si arriva a casa che... lì è la gioia. Certo che se io, anche se la sera mi metto a pregare, penso, gli chiedo la gioia, gli dice, ma però oggi cosa hai fatto? Tu oggi hai lavorato, adesso mi chiedi la gioia.
Cioè la gioia ti viene data come conseguenza.
Quanto tu stai con me, almeno, sembra che sia così. Cioè, infatti è vero, quando noi stiamo tanto con lui, così durante la nostra giornata, pensiamo molto, certo, colloquiamo molto, cioè, la sera siamo così, insomma, c'è questa gioia, no?
È la gioia della libertà.
È la gioia, ecco.
Sì, ma dico la gioia, perché è un effetto, no? Sì. È un effetto, e bisogna capire qual è la sorgente di questo effetto qui. Ecco. Noi delle volte facciamo quegli errori lì, che noi chiediamo gli effetti, però quando non abbiamo le cause, allora non otteniamo. Cerca le cause,
vedrai che conseguenze. Una grossa fortuna, c'è quello che ci fa. Quando non siamo in ragione, non è lampante, perché tu cosa stai facendo?
Anche un segnale.
Difatti, se noi ci fermiamo un attimino a pensare, magari un'ora o due che mi ho la testa, sono tutta dalle altre parti, non, è così. Ecco perché tu non sei in ragione. Se tu sei costantemente con me, non è che io devo stare con lui per trovare la gioia, però è una conseguenza naturale. È una conseguenza naturale.
Come una conseguenza naturale, due che non si vedevano, che a un certo punto si incontrano, e naturalmente come conseguenza c'è la gioia, perché si sono incontrati. Quindi. Cina?
No. È bello pensare che Dio vuole darci la gioia.
Cosa più bella, no? Se non è vicino.
Varie volte. Se vivi proprio in varie volte.
Ci trovo in tenura, niente villeggiatura. Le mani le mani. Andiamo al versetto 25.
Sabato 19 settembre 1981, presso casa di Emma.
Continuazione del versetto 24.
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
Continuazione.
Fino a questo momento non avete domandato cosa alcuna nel mio nome. Fino a questo momento, nonostante lo dice agli apostoli che l'hanno seguito fin dal primo momento, certo, che l'hanno incontrato. Quindi non so il perché dica questo, perché non siete stati capaci a chiedere nel mio nome, perché non conoscete il mio nome, dice quello. Come una constatazione, come un rimprovero, come no, rimprovero no, non credo. E però adesso dice, domandate e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Cioè, cosa succede adesso? Che fino adesso non hanno domandato
perché c'era lui.
Ecco, però adesso lui c'è ancora che dice, domandate e riceverete.
Lui deve andare via, quindi in quel giorno in cui... Il giorno del Pentecoste sarà il giorno in cui chiederanno nel vero nome.
E come mai qua fin quando c'è lui non possono domandare nel suo nome?
È perché chiedono a lui, c'è nella sua presenza, la sua presenza fisica. la presenza fisica impedisce loro. Il nome, abbiamo visto, il nome di una creatura è il suo amore.
Ma non vedo la contraddizione.
Gesù stesso dice, fin tanto che io sono con voi, non può venire in voi lo spirito di verità. Ma se io me ne vado, ve lo manderò dal Padre. Ecco. Allora lo spirito di verità è spirito di amore. Quindi no. Passando sul fatto che finora non avete domandato nulla nel mio nome. E si diceva che non hanno domandato nulla nel suo nome perché c'era lui presente. La presenza fisica impediva loro di domandare nel suo nome perché avevano lui. Infatti Gesù dice che fin tanto che io sono con voi non può venire in voi lo spirito di verità, ma se me ne andrò ve lo manderò dal Padre. Ecco, lo spirito di verità è spirito di amore ed è il nome stesso, no? Perché il nome di un essere è l'amore, e il nome del figlio è il Padre stesso. Infatti lui dice, in quel giorno qualunque cosa domanderete al Padre, ecco. Cosa domandare al Padre? Domandare il suo nome, in quel giorno. E avendo lui presente fisicamente, domandavano a lui, non domandavano al Padre, capisci?
Eppure gli dicevano...
E non potevano però ricevere lo spirito di verità.
Però gli dicevano, Signore, insegnaci a pregare.
Certo.
Quindi pregavano il Padre.
Certo.
Anzi, Gesù stesso insegnò a dire Padre, no?
Certo. Ma quello che Gesù insegnò loro, loro non lo capivano mica. Seminava in loro quello che poi sarebbe divenuto realtà a Pentecoste con il ricevimento dello Spirito. Ma fin tanto che ricevono lo Spirito,
lo invocano
anche noi, dire. Anche noi, appunto, dico, anche noi, tutte le preghiere che diciamo, ma le preghiere che diciamo il più elevate sono preghiere vocali, non ci rendiamo mica conto di quello che diciamo, sono parole che noi ripetiamo per sentito dire. E abbiamo resistito lo Spirito, cioè la presenza dello Spirito, altrimenti le nostre parole sono parole, insomma. Ora, è necessaria questa parola.
Sono parole, scusi, anche se pensiamo, dico Padre nostro, dicendo Padre penso colui che è, colui che mi fa, colui che fa tutto, il Padre di tutto. È una parola?
No, non è una parola, perché pensare Dio non è mica una parola, capisce? Ma lei comprende, una cosa è pensare senza conoscere, una cosa è pensare senza, cioè una cosa è pensare senza averlo presente, e una cosa è pensarlo avendolo presente. Ora, qui lui, anche adesso, lui sta promettendo una cosa, quello che lui dice attualmente, lo sta promettendo. Cioè sta seminando in loro delle promesse che giungeranno a compimento nel giorno di Pentecoste se loro custodiranno. Ora, il fatto di custodire le promesse dentro di noi è la condizione per poter arrivare a Pentecoste. Si arriva a Pentecoste in quanto si custodiscono le promesse di Dio. Ora, Dio fa le sue promesse a tutti. Non tutti custodiscono le sue promesse, per cui non tutti giungono alla Pentecoste, perché la condizione per giungere alla Pentecoste, cioè giungere a conoscere Dio, si giunge a conoscere Dio soltanto con lo Spirito di Dio, ma è quella di aver ricevuto Dio, di aver ricevuto, capisci, la parola di Dio in noi. Ricevendo la parola di Dio in noi, è proprio questa parola di Dio in noi che darà a noi la capacità, la possibilità di arrivare alla scoperta della realtà. Altrimenti noi abbiamo in noi altre parole e le altre parole che portiamo in noi impediscono a noi di arrivare alla conoscenza di Dio. Perché si conosce Dio attraverso le parole di Dio, non attraverso le parole degli uomini o le nostre parole. E fin tanto che noi abbiamo in noi parole umane, queste impediscono a noi di arrivare a conoscere la verità, di arrivare a conoscere Dio. Ecco per cui è necessario, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Ecco, di me, parola di Dio. Quindi la parola di Dio arriva a noi e se noi la custodiamo, la manteniamo, questa dà a noi la capacità, la possibilità, perché Dio si conosce soltanto attraverso Dio e per mezzo di Dio, non si conosce per altro mezzo, altrimenti Dio sarebbe sottomesso ad altro. Quindi è necessario accogliere noi la parola di Dio per essere fatti capaci di arrivare a conoscere Dio. In caso diverso veniamo a trovarci nella impossibilità di conoscere Dio.
C'è una trasformazione della mente, diciamo, del pensiero.
Certo.
È tutta una trasformazione di pensiero.
Ah, certo, infatti la parola di Dio in noi trasforma noi. Perché vediamo che differenza c'è tra sentire parole del mondo, parole di uomini e parole di Cristo. C'è una differenza enorme. Ora, questa differenza in cosa consiste? Che le parole ci orientano, ci formano in un modo piuttosto che nell'altro.
Sì, le une ci fanno pensare alle cose che passano.
E danno valore, e danno valore alle cose che passano. Per cui noi crediamo di essere valorizzati in quanto. Quel tale dice, guarda, se tu fai 100 metri in là, sei il campione del mondo. E allora, ecco, io ritengo che questo sia molto importante, vivo questa parola, vivo per questo. Poi in un certo momento tutto si afflosia e mi accorgo che quello mi ha ingannato. Perché tutta quella gloria lì diventa niente. Ecco la diversità. Se invece tengo presente la parola di Dio mi smonta. Dice, cosa vale conquistare anche tutto il mondo? Conquistare il mondo vuol dire conquistare in tanti modi, mica solo conquistarlo con la potenza, può anche conquistarlo attraverso, capisci? Ecco, dico, cosa vale conquistare tutto il mondo se tu dopo perdi l'anima? Ora, perdi l'anima vuol dire perdi la disponibilità per Dio. Ora, noi ci accorgiamo che più ci impegniamo nelle cose del mondo, e più noi perdiamo la disponibilità per le cose di Dio. La disponibilità soprattutto interiore. Per cui Gesù dice, vi sarà tolto il regno. Ora, togliere il regno non è quello di togliere, vuol dire che ci viene portata via la disponibilità per le cose di Dio, non siamo più disponibili per le cose di Dio. E quando uno non è disponibile per le cose di Dio, ecco, non può più intenderle, perché per intendere le cose di Dio bisogna avere tanta disponibilità. E lo vediamo anche nelle scienze, per arrivare a capire qualche cosa delle scienze ci vuole della disponibilità. Per questo, e pazienza. Ora, pensi un po' con la massima scienza, che è la scienza divina, che è la sapienza di Dio, quanta pazienza richiede e disponibilità di animo. Ora, se noi invece abbiamo detto molte volte, soltanto la disponibilità, 5 minuti per ascoltare Dio, mentre invece l'argomento di Dio mi richiede 5 ore, io non arriverò mai a conoscere Dio. Capisci? Ora, Dio richiede una totalità di disponibilità. Beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Ora, la purezza di cuore è disponibilità totale. Fin tanto che noi non siamo disponibili, non possiamo arrivare a conoscere colui che è, cioè l'essere del nostro stesso pensiero, del nostro stesso vivere.
Cioè, dobbiamo arrivare alla consapevolezza di ciò che già è. E certo. Allora, il quello da lì fa capire che ci vuole la disponibilità totale, perché Dio è l'essere.
Comunque questo soprattutto è per farci capire che quando anche noi fossimo da anni come allora erano i discepoli, gli apostoli di Gesù, con Gesù, non è detto con questo che noi preghiamo in suo nome, perché lui dopo anni dice finora non avete chiesto in me. Ora, dicendo questo, naturalmente semina in noi, ecco, un interesse, dice, ma cosa vuoi dire? L'interrogativo, ma quando è che allora io prego nel tuo nome? Cosa vuol dire questo prego nel tuo nome? E ci mette in movimento. Ora, la parola di Dio ha questa caratteristica, che ci mette in movimento verso quello che ancora non capiamo. Ma proprio mettendoci in movimento verso quello che ancora non capiamo, ci rende capaci di capire. Ma bisogna che noi siamo messi in movimento. Cioè, se noi non ci mettiamo in movimento, non ci impegniamo, non arriveremo mai a capire quello che ancora non capiamo. Ora, la parola di Dio ci mette in movimento, ci annuncia una cosa che ancora non vedi, ma tanto te l'annuncia. Ti dice, Dio esiste. Ma signore, io non vedo, vedo alberi, vedo creature, vedo uomini, dice, guarda, non vedo Dio. Eppure la parola di Dio, Dio esiste. Ecco, mi mette in movimento. E allora, ecco, allora io sono inquieto fin tanto che non arrivo a vedere quello che mi ha annunciato. È l'aeroplano che arriva a me col suono, che mi sento il rumore, ma non vedo l'aeroplano. E allora guarda, e sono inquieto fino a che non riesco a dire, ah, è quello là. E così è lo stesso, vedete? Per cui in noi c'è l'annuncio delle cose. Quindi abbiamo cose che vediamo e cose che non vediamo. ma le cose che non vediamo si annunciano a noi, fanno rumore in noi, ecco la parola, si annuncia. Annunciandosi a noi, ecco, svegliano in noi interesse. Se noi rispondiamo a questo interesse, ecco, poco per volta incominciamo a cercare Dio, a cercare colui che ha annunciato, perché non possiamo anche ignorarlo. L'annuncio è arrivato senza di noi. Quindi Dio si è annunciato. Dio dice, io non posso ignorarlo, però non posso conoscerlo. Ecco, per arrivare a conoscerlo devo tribolare. Perché? Perché sento il rumore, ma non vedo, ecco, non lo vedo. Quindi c'è tutto un mondo che noi non vediamo e nel quale dobbiamo, ecco, affaticarci, sforzarci di entrare, ecco, sforzi di entrare nella vita eterna, alla quale sei stato chiamato. Quindi tu sei stato chiamato senza di te. L'annuncio arriva a noi senza di noi. Quindi Dio ti chiama, ti ha chiamato, sei stato creato per la vita eterna. Adesso tu impegnati ad entrare, sforzati di entrare, a conseguire questa vita eterna, questa conoscenza di Dio, alla quale l'uomo si è stato chiamato. Ecco, ora, è proprio in questo sforzo, in questa dedizione, in questa ricerca, che ognuno si differenzia. E come non so, però, dobbiamo andare sul Monviso. Ecco, la meta è quella. Tutti quanti siamo invitati. E man mano che uno sale si differenzia dall'altro, che uno è più forte, l'altro che è più allenato, l'altro eccetera. Ecco, c'è lungo... E così è Dio. Dio si presenta a noi come una meta personale. Ecco, ed ognuno, però, camminando verso di quella, si acquista un nome, diventa persona, a seconda della dedizione, a seconda dell'amore, a seconda dell'impegno, eccetera, eccetera, con cui si dedica, capisci, ecco, a quella meta.
Quindi Gesù, dicendoci questo, ci fa capire che domanderemo nel suo nome quando conosceremo il Padre.
Dicendoci perché questo... il Padre è il nome del Figlio. Perché il Padre è l'oggetto d'amore. Ora, se quello che ci caratterizza è l'amore, ognuno di noi sarà caratterizzato dall'amore, dal modo con cui avremo amato Dio, perché saremo tutti attorno a Dio. Buoni e cattivi, capisci? Tutti saranno, perché anche l'ateo, siamo già adesso, anche l'ateo, per essere ateo ha bisogno di Dio. L'ho detto molte volte, ha bisogno di Dio per negare Dio, perché deve dire io non credo in Dio, ma intanto però ha bisogno di Dio per negarlo. Noi per negare abbiamo bisogno, ovvero, della presenza, o del pensiero, dell'oggetto che vogliamo negare, altrimenti non possiamo. Quindi, in un modo o in un altro, siamo tutti attorno a Dio. Però ci caratterizziamo per, ecco, l'amore, l'interesse, la dedizione con cui, ecco, ci applichiamo a Dio. E questo è il nome. Allora, il nome, la caratteristica del Figlio, essendo l'amore, ecco, l'amore del Figlio è il Padre, il nome del Figlio è il Padre. Ora, fin tanto perché noi abbiamo la presenza fisica del Cristo tra noi, noi ci accorgiamo di Lui, intendiamo Lui, capisce? E non arriviamo al Padre.
Finché abbiamo Lui, intendiamo di Lui. Allora.
Per questo Gesù dice, però, se io non me ne vado, non può venire a voi. Ecco, lo Spirito di verità, che viene mandato dal Padre, per mezzo del Figlio, perché senza la parola noi non possiamo riceverlo. Margherita, c'è qualcosa?
La cosa giusta da domandare qual è?
E lo Spirito di Dio. Signore, mandami il tuo Spirito, dammi lo Spirito, il tuo Santo Spirito, perché se non abbiamo lo Spirito, anche tutte le parole di Dio vengono fraintese. Cioè, lo Spirito è poi questa attrazione per il Padre, questo desiderio di conoscere Dio, cioè il Padre nostro che ci dà la vita, ci dà l'esistenza, ci dà tutto e parla con noi ogni giorno. Quindi la cosa principale è proprio questo Spirito, capisci? Che ci orienta a Dio, Spirito d'amore, Spirito di verità, no? Che ci orienta a Dio e ci dà la possibilità quindi di valorizzare le parole del Cristo. Perché se non abbiamo uno Spirito, e le parole, anche se leggiamo tutti i giorni il Vangelo, capisci? Oh, ma queste cose... Ecco, lo interpretiamo magari in funzione nostra, lo facciamo perché appartiamo a un gruppo, a un'istituzione, eccetera, ma a un certo momento dobbiamo mollare.
Si
perché,
come un libro, come un
appunto, quindi è lo Spirito che fa valorizzare, è lo Spirito desta interesse. Quando uno ha interesse per una cosa, allora è molto attento, diventa molto attento. Mi spiego? Ecco. E lei, non so, però, dovendosi preparare per l'ostetrice e tutto quanto, a un certo momento era molto attenta a tutte quelle istruzioni, quelle lezioni che le davano, eccetera, perché aveva interesse per un certo fine, un certo scopo, no? E quindi lo stesso, ognuno a seconda dell'interesse. Allora, che cosa bisogna chiedere ai soldi? Ecco, interesse. Questo spirito che mi rende Dio interessante. Capire l'importanza che Dio ha nella mia vita. Che fin tanto che non capisco l'importanza che Dio ha nella mia vita, e per me è importante il denaro, il denaro guadagnare, il posto di lavoro, la carriera, la figura, eccetera, il giudizio degli altri. Quello diventa capire perché è quello che balza all'evidenza in superficie ai miei occhi. E Dio invece è lontano. Ecco, capire l'importanza che Dio ha nella mia vita. Soprattutto capire l'importanza che la conoscenza di Dio ha. Perché quella che mi cambia il cuore, mi cambia la mente, mi cambia la vita, mi cambia tutto. Comprende? Ora, fin tanto che l'uomo non è cambiato dall'interno, dal cuore, nella mente, tutto il mondo attorno non cambia mica. È sempre lo stesso. Che lui viaggi, non so, in Mercedes o viaggi in bici, ma è sempre lo stesso uomo. Si è vestito di straccio, si è vestito, capite, in modo lussuoso, ma è sempre la stessa povera creatura, con i suoi egoismi, con le sue grettezze, con le sue avarizie. E ora, quello che cambia il cuore e la mente dell'uomo è soltanto Dio. Però bisogna capirlo questo, bisogna convincersi che solo Dio può cambiare il nostro cuore, può cambiare la nostra mente. Ecco. E chi ci fa capire questo è lo Spirito di Dio. Ecco. Chiaro? Marco?
Cioè, io volevo chiedere soprattutto sulla... Cioè, appunto, era un po' il tipo della domanda che ha fatto
Margherita.
Cioè, quando noi chiediamo nel suo nome, chiediamo cosa lui pensa. Cioè, abbiamo detto molte volte che il Padre è fuori dal tempo.
Certo.
No?
Certo.
Se noi siamo nel suo nome, siamo nel silenzio,
sì,
no? Chiediamo cosa lui ci darà. Cioè, non è una nostra... Non so come spiegarmi.
L'inizio cioè,
una richiesta fuori dal tempo.
Ah, certo. Cioè, si chiedere, però, guardando il Padre, e desiderare di conoscere la sua intenzione, desiderare di conoscere la sua volontà, desiderare di conoscere ciò che gli è. Perché Dio non opera altro che per manifestare se stesso. Dio è il creatore. Perché crea? Crea soltanto per manifestare se stesso, per far conoscere se stesso. Quella è la sua intenzione fondamentale di tutto. Quello che sta a base di tutto. Per cui tutto diventa parola di Dio, perché tutto annuncia e rivela noi Dio. Dio, essendo colui che è l'essere assoluto, non può creare per altro motivo che se stesso. È chiaro? Allora, se noi apparteniamo a questa volontà, noi non possiamo desiderare altro che Dio e chiedere altro che Dio. Soltanto chiedendo Dio a Dio, ecco, noi entriamo in armonia. Armonia, capito?
Perché la vostra gioia sia...
Ecco. Allora, questa armonia forma poi la gioia in noi, perché la gioia mi è data dalla scoperta, dall'incontro con l'altro. Quando io sono solo non posso avere gioia. La gioia mi è sempre data dall'incontro con l'altro. Noi siamo fatti in due. Ognuno di noi è sempre fatto in due. Solo che noi perdiamo sempre una metà. Perdiamo la nostra metà.
La più importante.
Noi perdiamo la nostra metà per strada.
Però...
E allora siamo tutti inquieti a cercare quello che abbiamo perso. Ma noi siamo sempre fatti... Noi siamo fatti in coppia, eh? Dio e noi. E non possiamo mica smentirci, eh? E noi, tutta la nostra vita è praticamente andare alla ricerca dell'altro. Soltanto che lo confondiamo, cerchiamo il denaro, cerchiamo l'uomo, cerchiamo la creatura, crediamo che sei tu, all'ultimo dice, ho sbagliato tutto, perché l'altra mia metà era Dio, se posso chiamare metà, insomma, un termine, capito? Cioè l'altro che mi fa essere. E noi abbiamo bisogno, siccome siamo pensati da Dio, noi abbiamo bisogno di arrivare a pensare Dio come Dio ci pensa. Siamo amati da Dio, noi dobbiamo arrivare ad amare Dio come Dio ci ama. Allora noi siamo, noi ci troviamo in armonia. È questo che dobbiamo arrivare e dobbiamo cercare. Siamo conosciuti da Dio. Vero? E noi dobbiamo arrivare a conoscere Dio come Dio ci conosce. È chiaro? A pensare Dio come Dio ci pensa.
E questo
allora troviamo.
Qui.
Eh?
È questo,
E questo può venire qui. Eh sì, perché Cristo stesso dice, vi sono di quelli che vedranno il regno di Dio prima ancora di morire. Quindi no, non coincide mica con la morte. Come non so, però, con la morte non è che uno morendo automaticamente veda Dio. Uno morendo può automaticamente non vedere eternamente Dio. Non è detto, mi spiego, che la morte è con noi. Con Dio non si opera per via magica, perché i figli di Dio sono figli consapevoli, quindi richiede consapevolezza. E Dio è verità. La verità si trova solo conoscendola, quindi per partecipazione. Non si trova per atto magico. Non basta dire così, beh, io tocco quello, sono a posto. No, guarda che tu devi trovare che la verità non si può trovare attraverso l'atto magico, ma solo attraverso la conoscenza. E la conoscenza ti può essere data soltanto da Dio, perché Dio rivela solo delle cose di se stesso. E allora è lì che uno scopre quello che deve domandare a Dio. Signore, conoscere te, questo mi basta. Perché in te c'è tutto. È chiaro?
Più fretta possibile.
È più fatto possibile, perché si capisce che conoscendo lui cambia tutto di noi, mentre invece siamo sempre lì che tribogliamo con il nostro io, con il nostro egoismo, con il nostro, capite? E stiamo perdendo quota. Per questo che l'animo certamente ha questo grande bisogno, perché ha capito, è proprio dello spirito, no? Ha capito l'importanza che è per noi il conoscere Dio, il trovare Dio. E se certuni certamente lasciano tutto, vanno nel deserto, eccetera, perché sono pazzi, altrimenti questi qui hanno scoperto qualche cosa che noi non abbiamo visto. Perché chi glielo fa fare? Chiaro?
Cesare Falletti.
Cesare Falletti. Andiamo. Certo. Sì, ma però in lui c'è tutto, capisci? Perché lui diventa il nostro tutto.
Chiedendo quello chiediamo tutto.
Ah, si capisce. E ci assicura, perché vedi, in lui, in Dio, Gesù stesso dice, quando verrà lo Spirito di verità vi condurrà a vedere tutta la verità in tutto. Cioè, devo capire che in lui noi avremo la possibilità di intendere tutto. Cioè, qualunque cosa, dico, qualunque cosa nella mia anima desideri capire in Dio ti sarà dato capire. Ecco, in quel senso, capisci? Perché tu, in tutto deve essere illuminato dalla luce di Dio. E vedere la luce di Dio, la presenza di Dio in tutto, per noi diventa somma gioia. Allora, ecco, la vostra gioia sarà piena. Perché tutto vi confermerà. Non ci sarà niente contrario a Dio, niente nell'ombra. Non c'è niente, Gesù dice, che non abbia ad essere rivelato. E tutto è stato fatto per essere rivelato, per entrare nella luce. Ecco, soltanto voi potete impedire la luce, soltanto noi ci possiamo impedire la luce. Per mettendoci davanti agli occhi, chiudendoci gli occhi. Allora, naturalmente, se io mi acceco, mi chiudo gli occhi, anche se il sole splende, non lo posso vedere. Ecco, noi abbiamo questa terribile possibilità, vero, di mettere il pensiero nostro io davanti a Dio. Allora, questo ci impedisce di vedere. Pieno.
Perché la vostra gioia sia piena. L'uomo è realizzato come uomo in quanto creatore, è stato creato da Dio.
Solo in Dio.
Solo
in Dio.
Cioè, per cui sia piena.
Tutta la nostra infelicità è segno soltanto di un rapporto difettoso. Quindi se l'uomo sente, avverte infelicità, tristezza, noia di vita, è segno di un rapporto difettoso con Dio.
Mancanza di gioia, quindi è anche un po' di
dell'anima, cioè
perché
c'è qualcosa che non va. Si capisce.
In quel momento lì,
certo.
Siamo nella gioia, perché
certo. Certo.
Oppure Dio sta operando una maggior purificazione.
Sì, però se uno avverte Dio ha sempre un fondo di pace, c'è l'armonia in Dio, interno, magari è tribolato fuori, mi spiego, ma tutta la tribolazione fuori lei può vivere in una baita, patire la fame e tutto quanto, ma se dentro ha l'amore e la gioia, no, ma lei soffre fisicamente. Lei soffre fisicamente, però canta dentro. E va bene.
Io spiego che se mi capitasse quella, ma non ho provato, non so.
Non so cosa dire.
Sì, capisco che è come un malato che anche se soffre fisicamente, può essere una gioia.
Sì, adesso il malato per noi è già più difficile forse da intendere quanto, però dico, mettiamo una posizione di povertà o che so, uno può cantare di gioia. E lei non mi ha visto dei poveri felici.
Beh, l'abbiamo visto.
E dei ricchi infelici.
Sì, sì.
E basta, lei si sposta in posti termini. Prende un ricco.
In quel libro c'è la di gioia.
Condannato a morte.
Ricchi felici non c'è nessuno. Ricchi felici non c'è nessuno.
Ma appunto se la felicità venisse, vero, dalla vera attorno a noi, anche fisicamente, ecco, uno, atleticamente, forte, fertile, può essere felice. Sì, certo, se uno si
mette... È una gioia passeggera.
Sì, cioè,
di per lì. Perché
se di noi abbia provato la soddisfazione di avere un successo nel lavoro, nello sport, però è una cosa... Come quando compri la macchina nuova.
Ma
è
già,
è bella, fin tanto che, dopo è uguale a 500.
Fin tanto che tu la desideri, la sogni, te l'hai davanti a te come sogno. Perché quello che non hai lo sogni in assoluto.
Sì.
E quindi naturalmente diventa. Mi spiego, oh, quando arriverò là sarò felice. Totale. Quando se l'hai, quello si afflossia. È un pallone, capisci, con lo spillo dentro. E prima di avere tutto gonfio, bello. E quindi, come arrivi in sacca dello spillo, niente, ci resta niente. La sensazione che
qui se siamo capaci di modellare,
sì, perché c'è la presenza continua, soltanto è una presenza che dà vita, perché vero, non si esaurisce mai, quindi ti impegni in continuazione. Ecco, direi una macchina, ma che è sempre più nuova, ecco. Non finisce, non si esaurisce. Mentre invece, sì, uno sogna magari una casa bella, o, non so, un bel giardino, tutto quanto. E una volta che dopo ci sei dentro, certamente, infatti, lo possiamo sperimentare. Andiamo a constatare, non so, qualunque persona ricca, sfondata quanto vogliamo, eccetera, quanto è felice?
No, ma io l'ho chiesto in un altro senso. Lei prima ha detto, non ha mai visto un povero felice. Io ho detto, ma non ci sono dei poveri felici, dei ricchi felici, dal lato spirituale anche.
Ah, come interrogativo?
Sì.
Ah, io credo che fosse una constatazione.
No.
Che... No, ma ricchi in quel senso, ricchi?
Ricchi sia dal lato materialmente... economico, però anche dal lato spirituale.
No, diciamo subito che il lato economico o il lato materiale non importa, non fa la ricchezza, certamente. Quello che rende ricco l'uomo felice, diciamo così, è l'armonia con l'altro. Ecco. Mettiamo, non so, una persona, una famiglia, vero, ricchissima, tutto bene l'altro, vero? Possono essere felici, fino a che c'è, ad esempio, armonia in famiglia, i figli, eccetera. Ammettiamo certamente che succeda la disarmonia. Ad esempio che l'uomo si è tradito dalla moglie. La moglie se ne va. Tutta la ricchezza, tutto il benessere, cosa serve? Lì arriva l'infelicità. Perché? Ecco, è mancato un fattore umano. Quindi vedi che l'uomo è sempre fatto di un'altra componente. Quello è già un segno per dire, vedi che ci sono valori diversi. Ha molto ragione nel capo di spirito. Ora, dico, l'uomo è fatto sostanzialmente dall'unione con Dio. Quando in questa unione con Dio c'è armonia, l'uomo è felice. Quando c'è disarmonia, l'uomo è triste. E non c'è nessun santo, capisce, che possa, ecco, cambiare le cose. Perché la realtà è data a quello. L'uomo è fatto dalla unione con Dio. Dio l'ha unito a sé, è come una sposa con lo sposo, Dio l'ha unito a sé, capito? Ora, quando c'è armonia si è felici, quando si è in disarmonia, ecco, siccome non possiamo ignorarlo, ecco, la disarmonia cosa vuol dire? Che io devo convivere con una persona con cui che non posso sopportare, con cui non posso andare d'accordo. La presenza dell'altro mi rende triste. Il che vuol dire che la nostra meta è proprio quella, vero? Raggiungere questa armonia qui con colui che è con noi, con colui che abita con noi.
Però io non riesco mai a portare, sì, mi è chiaro questo discorso, però non riesco mai a farlo scendere nella mia vita di tutti i giorni, non riesco a far scendere questo discorso, perché mi sembra che seguendo questo discorso dovremmo essere tutti eremiti, non lo so come spiegare. Cioè, mi sembra che questa armonia la possano raggiungere al 100% gli eremiti soltanto, coloro i quali vivono in un monastero, per esempio. Non riesco a portarlo nel...
Lei è convinto che tutti quelli che vivono in un monastero siano felici? O siano in armonia?
In armonia con Dio, sì.
Ma allora l'armonia con Dio
è più raggiungibile in un monastero
che sia favorita, va bene, ma non è infatti Gesù dice, non basta dare un deserto per trovare l'armonia con Dio, perché
anche un
alibi o...
può diventare un inferno. Il convento può diventare un inferno. Non c'è nessuna condizione ambientale che possa, perché dico, io vado là e sono a posto, tu vai là, capisci? Perché? Ma perché il problema è dentro di te, non è fuori. Io posso andare nella luna, ma se anche vado nella luna non cambia proprio niente di me, perché ognuno di noi ha il problema dentro di sé, perché Dio è dentro di noi. L'armonia con Dio è data dalla situazione della nostra anima, mica dalla situazione ambientale in cui mi trovo.
Sì, ma anche questo mi è chiaro, però non riesco proprio a... Cioè, trovo che siamo...
Certo, ho bisogno di silenzio per stabilire questa armonia con Dio, perché fin tanto che mi diverto, che ho occhi tutto fuori, tra l'altro, capisci?
Sì, può favorire il silenzio, il deserto, così, ma non
certo,
è determinato. Certo,
non è determinato, non basta.
Se non si ha quel
dono.
No, se non si ha proprio quello spirito, quel desiderio, quel...
E lo spirito, è l'essenziale, è lo spirito, ma lo spirito è dentro, capisci che non c'è nessun luogo che le possa dare lo spirito.
C'è della gente che la mette sola con se stessa, un giorno di seguito diventa matta. Diventa matta. Se non c'è un obiettivo da raggiungere, la solitudine diventa una cosa insopportabile.
Certo.
Se c'è l'interesse, qualsiasi uomo,
se lei ha quell'intenzione lì chiara.
Senta, ecco, lei avrà provato ad amare, perché siete in relazione con Ida, noi ci avrà provato ad amare. L'amore può essere condizionato soltanto dall'ambiente.
No.
Quando si ama, in quanto si ama, in qualunque luogo uno si trovi, anche se ama, vince il luogo, non è dico, ah ma io mi trovo in tale luogo, là non ti amavo più perché ero in tale luogo, ma in quanto si ama, in qualunque luogo uno si trovi, anche se ama, vince il luogo, non è dico, ah ma io mi trovo in tale luogo, là non ti amavo più perché ero in tale luogo. Se c'è amore, l'amore è talmente superiore, è vero, che non si lascia condizionare da nessun luogo in cui viene a trovarsi. Tanto è vero che io trovandomi, non so, a Torino, Milano, eccetera quanto, con il pensiero posso sempre essere con l'essere amato. Quindi in noi c'è, ed è la dimensione nostra principale, una possibilità di essere sempre con l'essere amato, e non c'è niente al mondo che ce lo possa portare via se, ecco, siamo nell'amore. Ora quello, ecco, ci dimostra che non c'è niente, nessuna condizione ambientale che mi possa portare via se io stesso non tradisco dentro di me l'oggetto amato. E rovescio della medaglia, quando io tradisco, non c'è nessuna condizione ambientale che mi giustifichi il tradimento. Mi spiego?
Sì.
Ecco. Per cui non potrò mai dire, ah, mi sono trovato con il tale, la tale, eccetera, quanto, per cui... No. Il tradimento è venuto dentro di te. Perché non c'è niente dal di fuori che mi possa giustificare. Né in senso politico, né in senso antico. Quindi Dio ha posto in noi, ecco, un fattore tale da poter superare qualsiasi condizione ambientale. Per cui non potremmo nemmeno giustificarci, signori, ma mi hai messo in un luogo che era tanto rumoroso, eccetera, quanto. Ma io ti avevo dato dentro di te una capacità da amare, tanto per cui tu potevi vincere, capisci, qualunque piazza, qualunque rumore, qualunque voce di uomini.
E se non mi ha dato quella forza lì è perché voleva dimostrarmi qualcos'altro.
Sì, adesso noi siamo sempre in dialogo con Dio, però la meta è quella, lo scopo è quello, quindi certamente il Signore opera, capito? Comunque, come dico, ognuno di noi lo può sperimentare. Ecco, quando si pensa, quando si ama, non si può essere condizionati, non si è condizionati niente. C'è in noi una forza superiore che vince qualsiasi cosa avviene. E lo stesso lo dice. Quel giorno mi sarà data una gioia che più nessuna cosa al mondo mi potrà portare via. Quindi vuol dire che in noi c'è questa capacità di superare qualsiasi cosa. Vero?
In quel giorno avremo ancora.
Sì, ma diciamo, lo stiamo già sperimentando nel campo dell'amore. Ora, in quel giorno sarà un giorno d'amore, comprende? Ora, sì, Dio ci fa già sperimentare.
Con Dio sarà in quel giorno.
Certo. Ma dico, adesso... dico, Dio perché ci fa sperimentare l'amore tra creature? E sperimentare l'amore tra creature ci fa capire che affinché noi non abbiamo giustificare, dice così, ma sai, io mi trovo in quelle occasioni, in quelle situazioni per cui non potevo essere fedele, non parlo. Ecco. Allora, Dio ci fa sperimentare. Ora, tutto è in funzione della meta. Tutto è in funzione di quella meta lì. Quindi vuol dire che in noi c'è questa possibilità. Noi davanti a Dio non potremmo giustificare, Signore, io avevo il lavoro, io avevo i campi, io avevo i buoi. Non è giustificato. Non si è giustificato. perché Dio ha dato in te uno spirito tale, Dio ha dato in te uno spirito tale per cui, ecco, se tu sei giusto verso Dio, non c'è niente che ti possa portare via e niente ti giustifica, capisci? L'assenza.
Forse volevo collegarmi a quello che ha detto Marco. All'inizio di un cammino così intenso, quando uno scopre, c'è questo desiderio di stare sempre con Dio, di essere totale nella fede, di, sì. Ecco, io in questo trovo difficoltà. Cioè, io ho provato, oggi voglio stare tutto il giorno, mentre lavoro, mentre... Ecco lì, ecco, vengono in mente questi pensieri, se fossi solo, ecco, magari, magari sto lavorando, sto parlando con il cliente, e allo stesso tempo dentro di me riesco in qualche momento a avere questo pensiero così verso Dio. Però ecco, poi magari sono in macchina e viene il pensiero di dire, guarda, che fortuna sarebbe magari se fossi solo, non so, se fossi la città dei ragazzi, se fossi, guarda che fortuna, ecco. Forse non so se è quello che volevi dire tu, cioè anche a me a volte
se uno avesse la possibilità di
però scelta, mi rendo conto che il difetto è mio,
il difetto è nostro, perché tanto è vero che se il Signore ammette, no? Se il Signore certamente ti mettesse in solitudine eccetera quanto, noi sprecheremmo tanto di quel tempo e tanti di quei pensieri che Dio ti terrebbe subito fuori.
Io ho 2 anni che faccio ogni mese dell'arte alla città dei ragazzi, cioè ogni mese, no? Passo una giornata là, ma la strepo
sempre, anche se sono là da sotto. Io penso che se non ci dà l'opportunità di stare tutto il giorno in silenzio, perché non siamo ancora preparati?
Perché non siamo preparati, noi ci crediamo, si capisce? Uno ha fatto magari una scoperta, guarda cosa
no,
bello, ma se lui ci mettesse, lui che ci conosce meglio di noi, no? Ci mettesse, ma noi sprecheremmo tanto di quella vita.
Capisce? Quindi, pian pianino ci porta, lavorando là.
Certo.
Se non, probabilmente se il nostro desiderio è quello, io sono convinto che si arriverà
Dio non, 24 ore Dio non ci tradisce mica nell'essenziale. Dio è amore, anzi, quindi quando Dio ci favorisce in tutto, se ci mantiene in schiavitù in tante condizioni, è perché abbiamo bisogno di essere formati. I figli di Dio si formano in terra di schiavitù in Egitto. Mi spiego? Perché hanno bisogno di essere formati. Quando sono formati, lui non ha nessuna difficoltà, ma ha dato il Mosè, tirati fuori e portati in terra promessa, non ha nessuna difficoltà. Ma se mantiene in terra di schiavitù è perché l'uomo. L'importante è questo, ma io tanto sono in terra di schiavitù e mi diverto. Ecco lì, noi corriamo quel rischio lì. Ecco, tanto è e mi diverto. No, allora vuol dire che proprio non si è fatto. Capito? No, bisogna essere fedeli, essere in terra di schiavitù, ma essere fedeli. L'amore si forma, capite come dicevo l'altra sera, no? Anche con vita. L'amore si forma quando si ha occasione di tradire, eh? Fino ad alcuna occasione di tradire ha la possibilità di crescere nell'amore. Se non tradisce, però, perché se tradisce perde l'amore. Ma è proprio l'occasione per tradire l'amore, però, che forma l'animo alla capacità di amare e quindi di realizzare quell'amore lì.
No, niente, mi viene solo da pensare che. Tanto da dire, salvo il fatto che i discepoli sono molto più avanti di noi, perché noi qualche volta chiediamo ancora nel nostro nome, chiediamo mica lui direttamente, chiediamo ancora il nostro nome.
No, ma lui ci dice questo appunto per aiutarci a capire che c'è qualche cosa, ecco, capito? Da chiedere nel suo nome, se una preghiera diversa, ecco, un motivo diverso. Ora, noi non scopriremo questo se la parola di Dio non ce l'annunciasse. Annunciandoci fa dire, ah, ma forse io non ho mai pregato. Io credevo, forse non ho mai pregato. Ma come faccio a capire questo? È la parola di Dio, ecco, che mi annuncia una cosa nuova. E allora, sollecitato dalla parola di Dio, ecco, ma se non arrivasse mai la parola di Dio, ma noi saremmo lì tranquilli, beati, capisci, eccetera, ecco, seduti per terra e non ci muoveremo assolutamente. È la parola di Dio che ci sveglia, ci vengono quanti si vanno, ecco. Allora resta, mette in crisi. No?
Ci dice praticamente fino adesso non avete mai pregato.
Sì, veramente.
Prima ha fatto l'esempio, no, di una famiglia dove ho la donna, l'uomo tradiscono, no?
Sì.
E quindi c'è stata l'armonia.
Certo.
Ma allora c'è, cioè, il fatto è che si è creduto in un'armonia in cui non si doveva credere, oppure ci sono due diversi tipi di armonia, cioè quella materiale.
Ah, ma certo, no, quelli sono segni.
Di Marco,
sono, quelli sono segni.
Per conciliare, no, quella che questa è la tua vita normale con il tuo bisogno invece.
No, ma tutto quello che avviene nella nostra vita, diciamo, normale, è solo segno, non è realtà. Per cui noi saremo sempre delusi se noi facciamo così la nostra vita in quello. Certo. Per cui, se io faccio consistere la mia vita in una creatura, naturalmente ora, fidando che sono in sintonia, in armonia con quella creatura, eccetera, quando, naturalmente provo felicità, ma certamente vado verso una delusione, perché quello è il segno, i segni passano, tramontano, le creature mutano, vero? Non forse altro che perché c'è la morte, non so, comunque vado avanti verso una delusione. Devo capire il segno, cioè il significato di quello che avviene tra me e la creatura.
Quindi anche di quell'armonia, no?
Anche di quell'armonia, certamente. Cioè devo capire la transitorietà di quello. Quello è un segno dell'armonia che si deve stabilire tra me e il creatore. Quindi tutto quello che avviene tra noi e le creature è segno, vero, di quello che deve avvenire tra noi e Dio. Quindi è istruzione. E se non mi affretto però a capire l'istruzione, presto Dio mi farà toccare con mano il fallimento. Perché tutto quel che avviene, certamente.
Ma non può essere così. Cioè, io non posso rovinarmi l'armonia con Ida, per esempio, pensando che se non la riporto a Dio, presto toccherò quello. Limita questo.
Ma limiti o non si limiti, lei dovrà subire la disarmonia.
Ma sì, però. No, io non.
Non può stabilire, non può desiderare l'armonia con Ida in assoluto. Sarà tradito.
No, però io. Quando sono in armonia con Ida, non posso pensare, devo riportarla a Dio, altrimenti...
Ma no, perché è da fanno?
Cioè,
però devo
il segno, però.
Devo capire che è un segno.
Però non in senso negativo, in senso positivo.
Non per paura di perdere.
Tutto in segno positivo. Però se io cerco Dio unicamente per trattenermi Ida, se io cerco Dio, certamente e io strumentalizzo Dio in funzione di Ida, e allora vado verso il fallimento anche lì. Mi spiego? Ecco, tutto è segno che mi istruisce, tutto è creatura, tutto è sacro, ma è sacro sempre per istruirmi per la vita eterna, e devo intendere questo.
No, perché a me è successo molte volte che quando sono sereno mi aspetto la burrasca.
È sbagliato.
Sì.
Rovino anche
quel momento di
serenità.
Ma la burrasca arriva poi o no?
Ma arriva!
Allora ha ragione. Io le voglio
prima
dire.
Prima o poi arriva.
Le voglio dire.
Ah, certo che prima o poi arriva.
Provate un po', e mi sembra che ci siate abbastanza per strada, a essere in sintonia pensando di... Poi vedrete che non avete più motivo di...
Poi ho detto molte volte, ecco, è impossibile amarci guardandoci l'un l'altro. Ci si ama in quanto si guarda tutti e due ad una meta comune. È la meta comune che ci unisce. È un beato sogno. Se noi ci guardiamo uno l'altro, ci esauriamo vicenda e certamente ce ne andiamo per fatti nostri. È assolutamente impossibile unirci guardandoci l'un l'altro. Ci si unisce in quanto due camminano guardando la stessa meta. Allora noi ci troviamo vicini.
Ma è la meta che unisce. Si aiutano vicendevolmente,
certo,
per arrivare,
certo,
là.
Certo. Ma è la meta che unisce, quindi è Dio che unisce. Allora, se due camminano verso Dio, Dio li unisce, perché è Lui che unisce. E Gesù stesso, rivolto al Padre, dice falli tutti una cosa sola. Non dice mica noi siate una cosa sola, perché noi non possiamo essere una cosa sola. È chiaro? Ora, il nostro vivere è sempre un camminare verso qualche meta. Se non abbiamo una meta comune, noi certamente siamo disuniti. Non possiamo restare uniti. Capito? Anche se con tutta la nostra buona volontà. Io dico, Marco, camminiamo assieme. E lei dice, io domani vado a Torino, ma io devo andare a Cuneo. Come facciamo a stare assieme? Ora, la vita è camminare su una meta. Ora, se abbiamo una meta comune, allora ci troviamo insieme, perché sullo stesso treno, sulla stessa macchina, andiamo alla stessa meta, allora certamente ci troviamo sulla stessa strada. Capito? Ecco. Ma... che cos'è allora che ci unisce? È la meta comune. Noi più delle volte ci fermiamo soltanto alla creatura e diciamo vogliamo camminare assieme. E dopo il giorno dopo sperimentiamo subito che siamo divisi, è impossibile. Ecco, è effettivamente impossibile. Perché ognuno di noi vivendo cammina verso e confine, quindi col pensiero. E questo fine qui, vero, divide necessariamente dall'altro quando l'altro ha un altro fine. Ecco, allora dobbiamo capire che quello che veramente unisce le creature, unisce tutte le creature, è Dio. E soltanto se noi guardiamo Dio, diciamo, abbiamo veramente quell'amore che unisce, abbiamo quella grazia che unisce. Cosa sono? No, è un beato sogno. Perché, ma forse siamo anche sposati con mille sacramenti, eccetera, quanto non possiamo restare uniti.
Perché la vita
d'albergo
è immutabile, noi potremmo avere un'altra vita in comune. Poi,
poi la esaurisci, diciamo, la raggiungi.
O decade, o noi siamo anche soggetti a cambiare.
Certo.
O anche a un certo punto io avevo tanto interesse per l'orto, adesso non ce l'ho più, insomma, mi piace, ma non è più la stessa cosa, insomma, avevo tanto interesse per altre cose.
Sì, ma poi dopo noi siamo...
Non più.
Noi anche fisicamente siamo in continuo cambiamento. Per cui una cosa che oggi mi entusiasma e domani incomincio, perché magari ho male un piede, questo anno incomincio naturalmente a non piacermi più tanto, e quell'altro che si è entusiasmato perché a me piaceva quell'altro, anche dice, ma come mai si è cambiato, non ti piace più quello? Ecco, ma necessariamente non possiamo, assolutamente non possiamo. È santo Dio quello che comincia.
Cioè, se la creatura cioè, ama veramente, lo so, allora la mia figlia, la moglie o gli amici, cioè, non puoi volere, cioè, fermandosi un attimino, uscendo un pochino da quello che era la mentalità nostra così materiale, cioè non puoi volere una cosa, cioè l'unione che può durare un minuto, può durare due minuti, può ben domani guardare che non ci sia più, o io, o mio figlio, o mia moglie, è così, ma la realtà è questa,
certo.
Non possiamo nasconderci questa realtà, cioè, se io voglio certo. veramente il bene, certo. a me interessa che ci troviamo là.
Certo.
E che là stiamo facendo. Certo.
Quindi anche un padre e sei figli, se vuole veramente bene, deve tendere a Dio.
Volevo di stare sempre qua, che venga ingegnere, che venga marchetto. Perché che poi alla fine quelle sono cose che ci illudiamo noi, ma se domani guardate non ci sei più, né io, sono cose che non tengono quello lì, anche per un amico, se io voglio veramente bene un amico. Quello, se voglio stare assieme a lui là.
Certamente.
Dove secondo me, ecco, quando il Signore si chiede di amare una creatura, si dice di amare le creature, chiede in questo modo.
Ma certamente, ma è Dio che se le fa amare, e se le fa amare per, ecco, per quel fine, per cui c'è anche verso la creatura questo massimo rispetto, perché questa creatura qui è di Dio, anche un figlio è mica Dio, è una bella illusione, sì. Fatto dire, ma insomma, sono io che l'ho fatto, quello hai fatto tu, è Dio che ti ha adoperato come mezzo. Per darti questo figlio qui, ma il figlio di Dio, quindi devi rispettarlo, c'è del sacro lì, quindi bisogna imparare a rispettare questo sacro che c'è in ogni creatura, in ogni cosa. Le cose sono di Dio, le creature sono di Dio, quindi rispetta sempre Dio, è Dio che è il maestro, è Dio che si sta formando, e noi siamo sempre soltanto, diciamo così, di scena, mi spiego, apparato, una giunta così, ma... E facciamo quello che Dio ci permette magari di fare, ma è sempre marginale quello che noi possiamo fare rispetto alla grande opera di Dio. Quindi dobbiamo convincerci che il grande operatore in tutto è Dio, e dobbiamo vivere nella consapevolezza e nel rispetto, ecco, di questo Dio che sta operando con tutte le creature. Allora è proprio così che la creatura, anche quando viene considerata da me, eccetera, si sente nobilitata, capite? Perché non la strumentalizzo, non posso strumentalizzarla. Capito? Per cui non so, un bambino, ma deve essere altrettanto importante come la persona adulta, non so, un ministro sarà meno importante agli occhi miei magari di un povero, di un mendicante, mi spiego? Perché c'è il sacro dappertutto, quindi non deve essere importante perché quel tale occupa o si veste bene o accorata, no. Allora, ci deve essere perché c'è Dio, è Dio presente, quindi rispetta la presenza di Dio, Dio sta qui, sta lavorando, rispetta la presenza di Dio, stai attento, questa attenzione qui diventa amore, e questo rispetto qui. Allora questo ci insegna anche a trattare veramente bene le creature, mai imporre, ecco, capito, mai imporre sull'altro il mio schema, la mia mentalità, eccetera, le mie idee, tutto quanto, no. Non posso fare l'altro di immagine e somiglianza mia. Mi spiego? Allora lo soffoco, allora a un certo momento per forza l'altro si deve ribellare, deve scappare, perché si sente soffocato. È chiaro, perché l'altro è fatto da Dio, e Dio ha ben altre dimensioni che le mie. E se io cerco di fare l'altro come voglio io, l'altro a un certo momento per forza, o si mette in prigione o te scappa.
Non è fallimento, cioè... Quando senti un solo che parla, dice, oh, quel figlio lo sentiamo, l'ho fatto per forza, il figlio è nemica.
No,
fare quello che tu vuoi.
Certo, non puoi farlo come vuoi tu. Non puoi farlo come, perché l'altro si sente soffocare. Si sente lo stretto, e non è fatto su misura. Lui è fatto per un'altra misura. E quindi dobbiamo avere questa consapevolezza qui.
La preoccupazione secondo me è completamente, adesso parliamo non solo di un padre, ma anche nei confronti di un amico, è proprio quella di l'unica cosa che ci dobbiamo preoccupare, non è tanto lo siamo noi che lo diamo, però
di desiderare
questo, di desiderare allo stesso tempo il nostro rapporto con questa persona è sempre,
sempre lei, cioè,
cioè, io devo dico, prima di tutto sono io che devo cercare prima di tutto Dio, al di sopra di tutto.
Di conseguenza la mia vita è...
Perché se non cerco Dio, allora io divento menzognero, recito tutto quanto, allora naturalmente falsifico tutto. Io stesso devo cercare prima di tutto Dio. E poi, ecco, sgombrare il terreno, aiutare l'altro per quel che posso, eccetera, l'altro, mi spiego, perché l'altro può, anche, soprattutto se è un figlio, eccetera, l'altro, e può prendere le cantonate, dico, oh, guarda come bello, no, guarda che quello è un cosa passeggiere, ecco, e aiutarlo, cioè questo lavarsi i piedi l'un l'altro, per cercare sempre di più, capite? Perché, come dico, noi camminando per terra ci sportiamo in continuazione. Ecco, allora, però, e siccome quindi magari ci illudiamo, dico, oh, questa è una cosa necessaria, questa è importante, cioè, ecco, aiutarci l'un l'altro sempre a metterci a fuoco, a mettere a fuoco l'essenziale. No, guarda che, ecco. Quindi l'aiuto essenziale, soprattutto i padri verso i figli, è sempre questo. Però sempre questo mettere a fuoco l'essenziale. No? Perché, come dico, noi vediamo questo, invece, oh, questo è una cosa importantissima, questo qui è necessario, questo è un'altra volta, e incominciamo a rendersi schiavi. Ci carichiamo di catene, il nostro io si carica, una fabbrica di catene. E allora, ecco, cercare di aiutare in continuazione a sgombrare il terreno, a liberarsi, eccetera, quanto, a mettere a fuoco l'essenziale.
Cioè, che significato assume allora la nostra preghiera di domanda? Io ho sentito molte volte parlare di preghiera di domanda. Cioè, noi la nostra sola preghiera, come ha detto lei prima, dovrebbe essere voglio conoscerti più che posso.
Certo,
no?
Ma questo è la vera
però,
domanda.
Molte volte, non so, abbiamo dei problemi, no? Dammi un po' di serenità, no?
Ma i problemi, prima di tutto, dobbiamo capire che è Dio che ce li pone. E se ce li pone, direi, prima di tutto, dobbiamo capire perché ce li pone. Signore, fammi capire. Direi la domanda è quella di farmi capire quello che mi fai provare, quello che mi fai sperimentare. È più importante che dire liberami da questo. Perché se Dio me l'ha mandato certamente perché c'è una ragione nei miei rapporti con Dio. Allora, Signore, aiutami a capire il significato, come capire il significato quella cosa lì sparisse, perché quella cosa mi è stata data proprio perché non capivo certe cose. Ora direi la vera domanda è quella, Signore, mandami, dammi la luce affinché io possa capire le cose che mi stai facendo.
Cosa mi dici di te o cosa mi stai facendo?
Certo, ma lui attraverso quello che mi parla di sé, capisce?
Cioè anche denunciando un mio difetto, facendomi scoprire un difetto sbagliato, mi parla di
ma
sé.
Ma certamente, tutte le cose. In tutte le cose, lui si sta in tutte le cose parlando di sé. Ecco, ora l'importante è capire il significato, accettare da lui, per cui non voler subito smuovere quello che lui mi sta mettendo. E guarda, è Dio che te lo manda, quindi ci sono una ragione. Ecco, non cercare subito di togliere il difetto, o non invocare il Signore perché te lo tolga, cerca invece di capire. Ecco, aspetta un momento. Cioè, se il Signore ci manda qualcosa sempre per farci maturare un po' di più, capito? Non insiste troppo a lungo perché magari dopo noi siamo schiacciati, mi spiego, moriamo per strada. E allora un tantino, e poi dopo magari ritira, un altro tantino poi ritira. Ecco. Però, ecco, noi dobbiamo, ecco, direi, quello che deve essere in noi, ci deve essere in noi, come desiderio, come domanda, come richiesta, è sempre sapendo che c'è la mano di Dio, cercare di capire quello che
anche nelle cose belle,
anche nelle cose belle, certo. Certo, tutte le cose, che tutto è parola di Dio, tutto è parola di Dio. Ma dobbiamo pensare che Dio sia stato uno che ci mandi delle lezioni difficili o cattive, non siamo cattivi, ma diciamo di sofferenza e di tristezza. No, Dio è buono, quindi la percentuale maggiore delle sue opere sono tutte cose di gioia, di felicità, capito? Di aiuto, di conforto, di sostegno. Però guai se lui è soltanto caramelle, ad esempio. Ci forma attraverso una certa disciplina, no? Però, come dico, in noi ci deve essere, non ci deve essere questa passività succube, capito? Oppure non ci deve essere soltanto il desiderio di smuovere tutti gli ostacoli. No, guarda che ogni ostacolo che ti arriva ha un suo significato preciso, presso Dio. Cerca di capire. Anche se non capisci, già quello, il fatto che stesso, che tu preghi il Signore che ti illumini, è già positivo. Non fosse altro che ti fa magari toccare con mano la tua povertà o che so, ma è già positivo. Ti fa fare cioè, un passo avanti nella maturità dello spirito. Va bene? Facciamo ancora un passo?
Fine del versetto 24. Sabato 26 marzo 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 24, ciclo B.
Ci troviamo al versetto 24. Gesù dice: fino a questo momento non avete domandato cosa alcuna nel mio nome. Domandate e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.
Penso che ci sia bisogno di una grossa presa di coscienza per chiedere le cose nel nome del Cristo, figlio di Dio, verbo di Dio, e non nel nome nostro. Perché noi siamo abituati a credere che la preghiera sia a dire: Dio per piacere fammi questo, Dio per piacere fammi quello. E invece la preghiera nel nome del Cristo è: Dio per piacere fammi diventare come Cristo. Cioè tutto amore per il Padre, tutto amore per gli altri. Insomma, è una cosa ben diversa. Come dico, c'è bisogno di una grossa presa di coscienza per questo.
Domenico.
Io non ho seguito gli altri sabati, però vedendo quello, l'ultima volta che era venuto si era fatto il versetto del capitolo 14 in cui Gesù dice: tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, io lo farò, finché il Padre sia glorificato nel Figlio. Tutto ciò che domanderete nel mio nome. Poi, dopo, nel capitolo 15, dice: se voi rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, tutto ciò che domanderete vi sarà fatto, finché sia glorificato il Padre mio, glorificato in questo, eccetera. Ecco, a me sembra di vedere in questi due
versetti
precedenti, non so come Gesù dica: nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me, cioè questo per che diventa, forse, non so se si può dire in italiano, ho chiesto, ma un complemento di mezzo, non so. Ecco, mentre invece in questo che si sta leggendo adesso mi sembra che, sempre usando delle parole che ho trovato tu in giro, non mi ricordo dove, che ci inviti e che ci insegni che noi dobbiamo entrare nel pensiero di Dio, perché, come hai detto tu, pensiero, noi entriamo quando questo luogo diventa per noi la realtà che determina il nostro pensiero, perché non è il pensiero che determina il luogo, ma è il luogo che determina il pensiero.
Certo.
E quindi Dio comunica solo nel suo pensiero, quello che comunica è il suo pensiero. Quindi questo continuare a insistere su queste cose per farci prendere coscienza che solo nel momento in cui entreremo nel suo pensiero, noi chiedendo tutto lo otterremo, proprio perché chiedere con la sicurezza di otterremo. Hai detto tu, a prima volta ci siamo visti, che il regno di Dio è di coloro che lo vogliono.
Certo, per violenti. E tu per quello sei saltato addosso. Fine.
Sì, abbiamo domandato cose lontane dallo Spirito e non abbiamo ottenuto, però approfondendo la verità non penseremo che a chiedere cose per il regno di Dio.
Approfondendo la verità già chiedi, approfondendo la verità, non è che tu approfondi la verità poi chiedi, no, approfondendo la verità chiedi.
Però nella conoscenza appunto non domandiamo più cose inutili, però che Dio le concedere soddisfa le esigenze.
Come cosa chiederete in nome mio? Il nome di una persona è il suo amore. È l'oggetto del suo pensiero, l'oggetto del pensiero del Figlio, il Padre. Quindi quando si chiede il suo nome vuol dire si chiede di conoscere il Padre. Quindi chi cerca di conoscere il Padre è nella preghiera del Figlio, capito? Chiede il nome del Figlio. Perché tutto l'interesse del Figlio è il Padre. Giovanna?
Fino a questo momento non avete domandato niente. Eppure lo dice ai suoi discepoli che seguono lui e che...
Certo.
Allora chiedere nel nome di Gesù è proprio solo quando, perché se i discepoli che seguivano Gesù già lo facevano.
Gesù ancora all'ultimo dice: tanto tempo che sono con voi ma ancora non mi avete conosciuto. In quel giorno in cui arriverà lo Spirito, capirete chi sono io, perché nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi soltanto con la conoscenza del Padre si conosce anche chi è il Figlio, altrimenti...
Finché non conosciamo, allora chiediamo così, anche quando magari cerchiamo la conoscenza.
Noi ci rendiamo conto, noi non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto. E la maturità avviene in noi attraverso l'assimilazione della parola del Figlio. Man mano che assimiliamo, il Figlio che ci porta alla consapevolezza, ci porta a prendere consapevolezza delle cose, se restiamo in ascolto. È Lui che ci fa maturare, ci porta alla pienezza. Ma noi cominciamo, pure come diceva anche Nino, noi cominciamo chiedendo, pregando, noi chiediamo di pregare Dio e cerchiamo di far servire Dio i nostri interessi, i nostri scopi. Chiediamo aiuto per raggiungere, spiego, quelle che sono le nostre mete. Invece la vera preghiera è tutto questo. La preghiera non è cercare di far servire Dio noi, ma è cercare di servire noi a Dio. Lui è il Signore, noi siamo i servi. Siamo noi che dobbiamo cercare quello che vuole Lui, quello che piace a Lui. Non avere noi la sua volontà e poi pregare Dio perché faccia la nostra volontà. Noi dobbiamo cercare di conoscere la sua volontà, che è sempre diversa dalla nostra.
Quello che vuole Lui.
Quello, perché dato che noi preghiamo Dio per farlo servire la nostra volontà, noi siamo molto lontani. Anche dallo stesso pregare. Perché noi facciamo servire Dio a noi. Invece la vera preghiera è servire noi a Dio. Cristo.
Finora non avete domandato nulla di nome, cioè sempre domandato del nome vostro.
Certo. E attraverso queste parole che lui fa maturare i suoi discepoli, fa maturare, facendo capire, loro che credevano, noi abbiamo lasciato tutto per seguire te, e Giulio dice, non avete ancora chiesto niente.
E soltanto domandando nel suo nome, la nostra gioia diventa.
Ecco, certo, perché arriviamo alla pienezza, certo. Al compimento. Il compimento è nella conoscenza del Padre. Cristo è venuto per condurci a conoscere il Padre. Il compimento sta lì. Guido. Bravo.
Bisogna stare attenti a non strumentalizzare Dio per non pregare.
Certo, è per quello che nessuno può venire dietro di me se non rinnega se stesso, se non muore se stesso. Bisogna superare noi stessi, bisogna dimenticarci. Perché fin tanto anche se tu credi di amare, Signore ti amo con tutto il cuore, ma se ne pensi al tuo io, mi spiego, ecco, tu strumentalizzi sempre. Anche quello che chiedi amore, che chiami amore, mi spiego, è soltanto uno strumentalizzare l'altro ai tuoi fini. Tu ami l'altro perché serve per te. Quello non è amore, quello è possesso, strumentalizzazione. Capito? Invece bisogna imparare, amare invece vuol dire dimenticare noi stessi, però, per conoscere l'altro, però, per volere il bene dell'altro, per magnificare l'altro.
Ecco, ma per chiedere qualcosa nel suo nome occorre...
Prima di tutto capire cosa vuol dire il suo nome.
Ecco, il pensiero di Dio.
Perché fino a che noi preghiamo nel nostro nome, sì. Non è, il nostro nome non è il suo nome, no?
Sì. Nel suo nome, ecco, prima di tutto occorre capire.
Perché il nome di una persona non è Bruno, non è, mi spiego, Domenico,
capito? Il suo pensiero.
È quello che uno coltiva nel pensiero. Noi saremmo conosciuti per quello che avremo portato nel pensiero, per quello che avremo conosciuto, per quello che avremo amato. Quello sarà il vero nome nostro. Perciò per cui saremmo vissuti. Quello è il vero nome.
Ma fin quando non si conosce questo nome, cosa è più conveniente chiedere?
Che il Signore ci faccia conoscere il suo nome.
È la chiave. Io sono dell'idea che, cioè, da parte mia, ma a volte mi succede abbastanza spesso, diciamo di avere un po' il classico Dio del cassetto, no? Cioè che tu lo tiri fuori la maggior parte delle volte quando ne hai bisogno, quando ti serve qualcosa. Sono convinta, più che mai, che bisogna proprio fare una conoscenza più approfondita, non sia del padre che del figlio, prima di poter chiedere, cioè sempre... fare la solita preghierina solo quando tu ne hai bisogno.
No. Perché quello vuol dire far servire Dio noi,
esatto,
nel bisogno.
Mentre dovrebbe essere decisamente l'opposto.
Essere essenzialmente l'opposto. Noi siamo creati per occuparci di Dio, per conoscere Dio. La vera vita sta nel conoscere Dio.
Molte volte forse diventa anche un fattore di comodità, no? Diciamo, ci nascondiamo dietro a quelle frasi solite: non ho tempo, ho fretta, ho poco spazio, mentre poi se invece ci pensi veramente...
Noi per quello che ci sta veramente a cuore abbiamo sempre tempo.
Esatto.
Se ci stesse veramente a cuore Dio, noi avremmo sempre tempo per Dio. Quindi il fatto di dire non ho tempo, mi spiego, è una condanna che ci facciamo noi stessi, quasi dire io non ho amore sufficiente per quello. D'accordo?
Chiedete o capite, quindi non chiediamo nessuno, se non
c'è. Io direi che quando uno chiede ha già trovato. Mi spiego, quando siamo nel vero campo, quando uno chiede ha già ottenuto. Non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Ho detto molte volte, se Dio ci desse la grazia di capire a fondo cosa vuol dire quello, tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, e noi conosceremo Dio. Sì. Ha un altro pensiero?
Sì. No, mi ricollegavo ancora un poco.
Ma
quindi quel chiedere è riferito più alle persone fisiche, e loro chiedevano alle persone fisiche invece di chiedere.
No? L'avere conoscenza.
Quindi ancora un po'.
Sì, perché l'uomo vive di presenza. L'uomo vive di presenza. E la crisi dell'uomo è proprio il passaggio della presenza fisica, perché noi viviamo di presenze fisiche. Passare dalla presenza fisica alla presenza dello spirito. Ora, la vera presenza che rimane sempre con noi è quella dello spirito. Bisogna arrivare a questa presenza. Ora, il punto critico è il passaggio, la Pasqua, il passaggio dalla presenza fisica alla presenza spirituale. La presenza fisica è soggetta ai mutamenti, ai cambiamenti, soggetta alla morte. La presenza dello spirito è una presenza eterna. Bisogna arrivare a questa presenza eterna. Non mi darò pace fin tanto che non vedo il tuo volto. Il volto di Dio è la presenza. Dio è il presente. Noi viviamo, anche le presenze fisiche, quando noi le abbiamo presenti sono già passate. E noi quel che vediamo è già, poco tanto è già passato. Invece soltanto Dio è il vero presente. Bisogna arrivare alla presenza, a trovare questa presenza e a recuperare tutto in questa presenza. Il passato e il futuro. Allora noi viviamo nel presente. Per Dio tutto è presente.
Che se noi guardiamo solo noi stessi non sappiamo neanche cosa chiedere, no? Cioè non sappiamo più che
no,
siamo.
Noi chiediamo il cassetto.
Sì,
quindi noi è il cassetto, no? E quindi ognuno di noi chiede in funzione dei propri bisogni, mi spiego, eccetera, sarà la carriera, sarà non so, il posto di lavoro, sarà, non so, la casa, la famiglia, eccetera, ma ognuno si ha i propri interessi. E noi ci rivolgiamo a Dio, il creatore, Dio è l'onnipotente, ci rivolgiamo all'onnipotente, mi spiego, per ottenere, cioè, non capiamo che stiamo capovolgendo completamente i termini. E noi dobbiamo imparare a conoscere Dio e a chiedere a Dio che ci faccia conoscere, che ci dia la possibilità, la grazia di poterlo conoscere. Conoscere Lui è tutto. Invece se Lui ci conoscesse anche tutto il mondo, per noi sarebbe una grande rovina.
Ci sono tante persone molto insoddisfatte, no?
Tutte perché sono insoddisfatte. E più hanno dei beni nel mondo, più sono soddisfatti.
Infatti che hanno tutto.
Appunto perché.
Cioè, mi ci metto anch'io, no? Che abbiamo tutto poi.
Sì, certo.
Però non si... Cioè, forse... Appunto, se continuiamo a guardare solo noi stessi...
Sì, perché noi dobbiamo tenere presente che non sono le cose... Noi ci illudiamo perché crediamo che siano le cose che mantengono noi. Uh-huh. Non sono le cose che mantengono noi, siamo noi che manteniamo le cose. E più uno accumula delle cose, e più le deve mantenere. E più le deve mantenere, e naturalmente era più impegnato, per cui non ha più tempo, gli manca il tempo, perché? Ma devo pensare alla casa, devo pensare alla campagna, devo pensare alla macchina, devo pensare a questo, devo pensare a quell'altro, ogni cosa le devo mantenere, perché se non dedico del pensiero, il nostro pensiero che mantiene le cose, non sono le cose che mantengono il pensiero, quindi se io non dedico il mio pensiero a quello si disfa. Quello se ne va, ma anche le creature, io voglio avere quella creatura, ma devo dedicare tutto di me perché è quella parte. Quindi noi non ci rendiamo conto, noi crediamo che siano le creature, che siano le cose che mettiamo attorno a noi, le ricchezze esterne che ci mantengono. No, sei tu che mantieni le cose. E allora ti carichi di sagrin, a non finire. E allora lascia perdere, liberati, il Signore ti ha creato libero, ci pensa Lui. Ti dice, non preoccuparti, ci penso io sono il creatore, ci pensa Lui a mantenere le cose. Capito? Tu pensi tutto a me. Capito? Qua che sei tu di panni, va bene.
Ma il cammino l'unica preghiera male da come dicevo prima è solo questa da fare, senza chiedere la conoscenza.
La conoscenza.
Quando non si arriva, l'unica preghiera.
Cioè, vedete che la conoscenza è la vita vera. Quindi cercare la conoscenza di Dio è veramente vivere. Gesù dice la vita eterna sta nel conoscere te come vero Dio. Mi spiego. Quindi la vita eterna sta lì. Ma quando dice vita eterna, non dice quella vita che noi troveremo quando moriremo. No, vita vera, vita eterna vuol dire vita vera, contrapposta alla vita fasulla che facciamo noi. Noi attualmente facciamo una vita fasulla, e certamente tocchiamo con mano, facciamo le angosce, non so, le tristezze, le noie, e sperimentiamo la morte, appunto perché non è la vita. E allora Gesù dice, no, la vita vera sta lì, la vita vera siete stati creati per conoscere Dio, preoccupatevi di cercare di conoscere Dio prima di tutto, prima ancora di mangiare, il Signore ci pensa a Lui, lo promette, cerca prima tutto questo, vedrai che tutto il resto ti viene dato solo più. Noi ci lasciamo caricare di paura, diciamo, ma domani come faccio a mangiare, dopo domani come faccio questo, vestito, l'abbia, e allora naturalmente corri qui, corri là, cioè, a un certo momento sei ingolfato e sei finito. Ecco. Allora il Signore ti dice, no, dico, sei stato creato per questo, preoccupati di questo, occupati di questo, vedrai che tutto il resto va bene. Allora a un certo momento cominci a respirare la libertà. Ecco, ma bisogna pensare a questo. La vita sta lì. Bisogna pensare a Dio, dice grazie. Allora sei autorizzato a fare qualunque cosa, o sospendere qualunque cosa, pur di, ecco, cercare questo. Tutto il resto, tanto, il modo continua a girare lo stesso, passa qui. Franco.
Sì, fino adesso non avevo visto nulla, corrisponde fino adesso al tentato che siete con me come presenza fisica. Gesù, tutto quello che dice, lo dice per fatto fare passaggi, per
sì.
Questo domandate finché la vostra gioia sia piena.
No, non domandate finché la vostra gioia sia piena, è domandando e ricevendo che si ottiene la gioia piena. Cioè, non si arriva alla gioia piena senza la nostra interrogazione, domandarlo di interrogare, no? Senza la nostra interrogazione. Per cui Dio fa tutte le cose, ti manda i doni, no? E, però ci sollecita ad interrogare, perché ci vuole la nostra dedizione, la nostra partecipazione, per giungere alla gioia piena. Capito? Non c'è la gioia piena senza la partecipazione da parte nostra. Dio fa i doni a noi senza di noi, ma non ci dà la conoscenza, non ci dà la luce senza di noi. Allora lui dice, partecipate. E come partecipo io? Partecipi interrogandosi per cercare il significato di quello che Dio ti fa. Dio ti manda le cose, ti manda i doni e ti invita a guardare a Lui. Adesso volgiti a me perché... o per ottenere da me il significato di quello che io ti ho mandato. Quindi se noi ci fermiamo soltanto i doni, capito? Ecco, la strada è stata interrotta, non arriviamo alla pienezza della gioia. Allora, dobbiamo accettare tutto da Dio, soprattutto i mali. Non dire Dio non ci manda i mali, sì, soprattutto i mali. Perché sono proprio i mali, se noi li accettiamo da Dio, e quelli che, mi spiego, che ci fanno camminare. Perché tutte le caramelle che Dio ci dà, quelle non ci fanno mica camminare. Quello non fa altro che soddisfare noi stessi. Invece è quello che, in cui lui non ci soddisfa, quindi che noi chiamiamo male, mi piego, che ci impegnano a correre.
Ma domandare qui e chiedere per sapere, interrogazione.
Interrogare per conoscere. Affinché possiate giungere a conoscere, perché nella conoscenza c'è la vita vera, quindi c'è la pienezza della gioia.
Perché quello che si è detto prima, che quando uno chiede un nome ha già ottenuto. Quindi questa è una domanda di conoscere di più.
No, ma quella è un'altra frase, dico. Quando uno chiede, ma bisogna andare molto a fondo per capire quello. Quando uno va molto a fondo capisce che quando si chiede allora tu non lo facendo.
Uno chiede già perché può chiedere solo perché è già conosciuto.
Come quando uno non so, ve lo chiede perdono al Signore perché è già stato perdonato. Ma bisogna andare a fondo per capire. Va bene.
Gesù ci dice, fino a questo momento non avete domandato cosa alcuna nel mio nome. Cioè lui ci conosce. Noi possiamo illuderci di aver chiesto nel suo nome,
certo.
Ma lui ci dice categoricamente non avete chiesto nulla.
Certo.
E questo ci impegna, ci interroga, ci interpella, dice ma come? Finora mi sembra di aver chiesto proprio nel suo nome, quindi mi fa scavare cosa vuol dire nel suo nome.
È lui parlando che fa maturare me, è la sua parola che mi matura. Se io l'ascolto e se cerco di capirla, cioè quindi è lui che mi fa i salti di qualità, ma mi fa fare i salti di qualità in quanto parla, è la sua parola, mi spiego, non è il nostro tanto agitarci, mi spiego, noi per quando ci agitiamo, noi siamo sempre tale e quale, ecco, invece lui parlando mi cambia, se io ascolto e cerco di capire, cioè applico la mente alle sue parole.
Mi assorbe nel suo pensiero.
Certo. Perché è la sua parola che mi fa fare i conti. Noi siamo creature finite. Ora, fin tanto che io giro nel finito, io sono sempre finito. Non passo all'infinito. Ora, come arriverò all'infinito? Soltanto se l'infinito mi butta la corda. Se l'infinito mi butta la corda, mi spiego, allora mi dà la possibilità di salire, eh?
Senza che io sia un piccolo.
Ecco, un'altra faccenda. Facciamo il versetto 25.
Sabato 4 luglio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 24, ciclo C.
Versetto 24. Fino a questo momento non avete chiesto cosa alcuna nel mio nome. Domandate e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Nino?
Pensavo che finora non si è chiesto niente nel suo nome. Cioè, non si è chiesto niente nel pensiero di Dio. Si è chiesto tutto nel pensiero del nostro Dio. E noi il grande, l'enorme errore che facciamo di chiedere nel pensiero del nostro io di conoscere cose che sono state fatte nel pensiero di Dio. Quindi è impossibile.
È impossibile.
È proprio è un alterare la realtà dei fatti, è un rivestire, hai detto tu tante volte, del nostro pensiero le cose fatte in un altro pensiero.
Certo. Infatti la verità ci sfugge sempre,
sì.
Ci sfugge perché non possiamo attingere, sì,
non è
perché la verità tu la attingi soltanto da Dio per mezzo di Dio, non per mezzo di Dio.
Diciamo, secondo me, e c'è già l'errore.
No, quando dici secondo me, sei dall'altro paese. Esatto.
Sì, solo quando cominciamo a chiedere a Dio qualcosa nel nome di suo figlio, che riceviamo tesori da accumulare per il suo regno e per la nostra salvezza, perché stiamo entrando nella sua conoscenza e sappiamo distinguere i valori.
Certo. Cioè è da lui che noi percepiamo. Certo.
Giovanna? Ma a questo punto che gli apostoli erano stati tanto con Gesù e non hanno ancora chiesto
elezione.
Niente, ma noi chiediamo sempre nel pensiero di
elezione. Dio. Loro erano con Gesù e poi dopo tanti anni che erano con lui e tutto quanto, si sentono dire, finora non hanno mai chiesto nulla. Un po'.
Ma quando è che si chiede nel nome di Gesù?
Quando prima, quando si ha interesse per conoscere il Padre. E lui viene per condurci a conoscere il Padre. Quindi, quando è che io appartengo ad un altro, all'animo di un altro, e in quanto condivido l'interesse, il pensiero che l'altro ha. Ora, se l'altro mi viene a parlare di un certo argomento, e io sono, capisci, nel suo nome, in quanto ho interesse per l'argomento dell'altro.
Sì, ma lui dice non avete chiesto ancora niente, no? Ma a questo punto loro avevano già avuto molto interesse. Per aver seguito Gesù fino a questo punto c'era l'interesse.
C'era l'interesse, sì, 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 certo, perché era lui parlava di verità, in qualche modo ascoltando questo, ma loro non avevano chiesto. Dice che non avevano chiesto. Ecco l'interrogazione che non ha chiesto. Loro hanno chiesto uno alla tua destra, l'altro alla tua sinistra. Chi è più grande tra noi, mi capisci, eccetera. Quel che Gesù amava di più, mi capisci. Vedi, è diventato dovere il pensiero, evidentemente, ecco, non era in quel. Non sapete quale spirito siete, addirittura Gesù dice testamente però.
C'è ancora sempre un interesse nel pensiero dell'io.
Nel pensiero dell'io, cioè essere magari amati da lui, essere vicini a lui, essere prima di tutti gli altri, io ti amo più di tutti, ma siamo sempre, capisci, sempre siamo molto lontani da quello che è la conoscenza del Padre. Domenico. Santa.
Ci dite di svegliarci. Svegliatevi perché non avete ancora chiesto niente.
Certo.
Quindi chiedete se volete avere.
Certo.
Nel mondo non si chiede mai la conoscenza di Dio.
Appunto.
Ma si chiede continuamente, si strumentalizza continuamente Dio per avere concessioni
corporali. Certo. Andiamo da Cristo che muore in croce, che è lì crocifisso, come se andassimo da uno che è in agonia, che è morente, dice lasciami in eredità poi questo, lasciami in eredità quell'altro. Insomma, tutti hanno preso da lì, amico, non ci rendiamo conto, insomma, di quello che è. Ecco.
Ma adesso pensavo un momento, senza voler giudicare, per carità, però anche religiosamente parlando, ecco, pensavo alle riunioni in parrocchia, per esempio.
Però che a me religiosamente parlando perché sì.
Ma comunque.
Cioè, ma chiaramente parlando, non religiosamente parlando.
Cioè, pensavo alla parrocchia un luogo religioso. Si fanno queste riunioni sempre. Appunto per formare un nuovo gruppo per gli ammalati, per di volontariato, per seguire gli handicappati, per seguire... Ma un bel incontro per conoscere il Signore non è ancora...
Per quello che religiosamente parlando.
Per dire, non anche in campo religioso succede.
Sì, certo, ma è religioso per modo di dire. Non è religiosità quella. La religiosità è là dove c'è interesse per conoscere Dio. Per conoscere ecco, Dio. Dio ci ha creati per un fine ben preciso, ha detto, siete creati per conoscere Lui. Dobbiamo sforzarci per la vita eterna. Siamo religiosi in quanto ci sforziamo di vita eterna. E se ci troviamo dobbiamo parlare di Dio. L'azione, non solo handicappati, tutto quello che si vuole, sarà una cosa buona, tutto quello che si vuole, però è diverso. L'essenziale è un altro, l'essenziale è un altro, è secondario. Ecco, una cornice, che può aiutare, sono dei mezzi che possono aiutarti, però l'essenziale, l'anima è altro. Quindi dobbiamo incontrarci per, dobbiamo da soli pensare a Dio e dobbiamo incontrarci per aiutarci a pensare a Dio.
D'accordo? Anche perché conoscendo Dio, le stesse cose si fanno meglio.
Ma si capisce, è logico, perché è Lui.
È lui
che fa le cose. Allora è Lui che fa le cose. Niente? Niente. Chris?
Questo punto della vostra gioia, la vostra gioia sarà perfetta.
Sì?
Noi viviamo un mondo di gioia imperfetta.
Altro che? Altro che? Beh, io desidero automobili, il giorno che mi danno automobili, provo gioia, ma dura 5 minuti, poi mi arriva subito, magari che uno me la riga, e dicendo, oh mio Dio, la gioia è sparita. Ecco la gioia là, quella è un'altra gioia. La gioia che arriva dal conoscere della verità, una gioia che permane, anzi, che si tramuta in vita, per cui la vita diventa conoscenza. La vita diventa conoscenza. Ci va di conferma in conferma, io ci luci con Dio. Fabio.
Sì, anche per me questa insistenza di Gesù sulla gioia, però la gioia perfetta.
Sì, la gioia però lo presenta come una conseguenza della luce. Noi tendiamo la gioia non come conseguenza della luce, noi tendiamo la gioia come possesso di realizzazione di un desiderio. Desidero una cosa, mi capite? Ecco, se riesco a raggiungerla, provo gioia, quindi soddisfazione di un desiderio. Nel campo dello spirito, no. Il nostro spirito invece la gioia è una conseguenza della comunicazione della luce di Dio, della conoscenza di Dio. Sì, Franco.
Sì, il fatto che non specifica qui chiedersi, si chiede a lui o al padre, visto che prima specificava, invece chiederete a me, poi chiederete al padre.
Sì, dopo aver detto questo, dice addirittura, finora non avete nemmeno chiesto nulla nel mio nome. Prima aveva detto, se chiedete il mio nome, qualche cosa otterrete, no? Poi dopo fa parlare che arriva il dono che viene dal padre, eccetera, allora non chiederete più a me, ma chiederete dietro al padre.
Ma l'intenzione che avevate.
Attualmente, ma avete nemmeno chiesto finora, siete stati sempre con me, ma non avete mai chiesto, che vuol dire che non siete mai stati con me?
Sì.
Lui parla della sua passione e morte, loro pensano chi sia il primato tra loro, evidentemente non era nella sua intenzione. Va bene, facciamo ancora un versetto, se volete. Versetto 25.